sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù il Nazareno». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse. Ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Gli rispose: «Signore, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato due letture che in qualche modo sembra che non abbiano una connessione logica, perché normalmente la lettura dell'Antico Testamento è in qualche modo una profezia o qualche cosa che anticipa quello che poi Gesù è venuto a illuminare ulteriormente, a chiarire, a realizzare, magari anche in un modo completamente inatteso. Abbiamo ascoltato questo resoconto, sono un insieme di versetti, insomma, c'è un po' una sintesi di questo libro dei Maccabei che racconta appunto di questa situazione difficile, critica, di questa crisi della fede di Israele al tempo appunto di Antioco, che era un re che discendeva da quella guerra che aveva fatto Alessandro Magno. Insomma, in pratica Gerusalemme, come abbiamo ascoltato, si era ellenizzata. E anche gli ebrei ben pensanti, non so, gli uomini di cultura, le elite, cercano di abbandonare la tradizione ricevuta, la tradizione della legge, quindi introducendo costumi, abitudini che contraddicono la fede. Certo, per noi risulta abbastanza difficile da capire come si possa morire oppure essere martirizzati per una questione di cibo. Eppure sappiamo anche oggi come è ancora importante in alcuni strati del popolo ebraico, non in tutti evidentemente, ma quelli di stretta osservanza, è importantissimo la purezza cultuale del cibo. Adesso non voglio fare la psicologia della nevrosi religiosa, però in fondo l'anima di tutto questo, l'anima più profonda, è quello dove c'è in alcuni il desiderio di rispettare la legge di Dio in modo assoluto, costi anche la vita. Quindi quello che noi di buono possiamo vedere in questo sparuto, questa minoranza, questo desiderio di difendere la parola di Dio. Mentre gli altri si sono, come per dire così, lasciati un po' traviare dai costumi, per fare un aggancio col Vangelo, si sono accecati con le cose di questo mondo. Perché la via di Dio poi alla fine non presenta molte alternative. O si segue Dio o si segue questo mondo. Io sono rimasto sempre molto sorpreso quando ho capito che il sistema dei computer è un sistema binario, interruttore, aperto, chiuso. Anche la Bibbia comincia così. Il libro dei Salmi parla di due vie, ci sono solo due vie. Anche la Didache, il libro più antico cristiano, parla delle due vie: la via della luce, la via della vita, la via del bene e la via del male. Non ci sono tante vie. Siamo noi che ci illudiamo di poter percorrere tante vie o di poter scegliere tra tante alternative. Certo, ci sono tante alternative, ma tutte o all'interno della via della vita o all'interno della via della morte. Il Vangelo oggi ci presenta questa azione potente di Gesù che è venuto nel mondo per darci la luce. E che cosa serve la luce? serve per farci vedere dove dobbiamo mettere i nostri passi. Nel mondo senza la luce noi non potremmo muoverci, non potremmo fare niente, non potremmo costruire niente, brancoleremmo, vivremmo una vita ridottissima, mutilata, monca. Nel versetto dell'Alleluia abbiamo letto questa dichiarazione che Gesù fa, una delle tante riportate da San Giovanni: io sono la luce del mondo. È chiaro che non si tratta della luce fisica, ma quella luce intellettuale, spirituale, che ci fa vedere come e verso quale meta dobbiamo camminare. Il Vangelo ci racconta di questo straordinario miracolo, che è anche un po' il simbolo, potremmo dire così, del battesimo. Perché che cos'è il battesimo cristiano? Il battesimo cristiano è ricevere la luce di Cristo per poter camminare come creature nuove in questo mondo. Il battesimo è della rigenerazione e della illuminazione. E noi sappiamo che alla fine del battesimo viene consegnata una candela con la luce, appunto simbolo di questa nuova possibilità, ulteriore possibilità per poter vivere in questa vita in modo significativo, utile, vero. Ma ci sono due cose in questo brano che noi possiamo accogliere, sulle quali possiamo soffermarci per avere un'utilità per la nostra vita. Il primo è una cosa che io ripeto spesso quando mi capitano questi brani. Gesù che dice al cieco: che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco, noi dobbiamo sapere che cosa cerchiamo da Dio. Noi sappiamo esattamente che cosa stiamo cercando da Dio in questo momento. Ognuno di noi che cosa sta veramente cercando? Siamo venuti qui questa sera a celebrare l'Eucaristia. Magari non ce lo siamo nemmeno posto il problema. Siamo venuti perché io vi ho invitati, perché è una consuetudine, perché sappiamo che nell'Eucaristia c'è la presenza del Signore, che possiamo ricevere una grazia, un aiuto. Però così facendo rischiamo di un po' impoverire l'incontro con il Signore. Perché l'Eucaristia non è un semplice momento di preghiera. Non è una semplice manifestazione di lode, di riconoscimento, di gratitudine verso il Signore, di richiesta implicita di aiuto, di forza. L'Eucaristia è incontro con il Signore risorto, incontro con il vivente. Noi in questa Eucaristia, facendo la comunione, entriamo in contatto reale, questa è la nostra fede, la verità dei sacramenti è questa, in contatto reale, misterioso, con quel Gesù che passava da Gerico, lo stesso, oggi, qui, questa sera. E anche noi Gesù ci chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? Che cosa vogliamo chiedere al Signore? Di cosa abbiamo bisogno? E beh, sicuramente abbiamo bisogno di tantissime cose, materiali, fisiche, come anche questo qui, è nato là, gli ha chiesto insomma la guarigione fisica. Però che cosa ce ne facciamo della sola guarigione fisica? Sì, viviamo un po' più tranquilli. Ma noi di che cosa abbiamo veramente assoluto bisogno? Bisogno di vedere chiaro nella nostra vita, di sapere verso quale meta stiamo camminando, di sapere se stiamo camminando con Gesù, assieme a Lui, se stiamo cercando quello che Lui ci vuole donare, o se invece stiamo cercando da Lui altre cose. Per i padri della Chiesa, questo miracolo della guarigione dalla cecità era un'immagine simbolica della guarigione della cecità spirituale, della cecità della nostra intelligenza. Così come quando nel rito del battesimo Uno dei riti del battesimo è l'Effatà. Il sacerdote tocca le orecchie del battezzando e, come ha fatto Gesù verso quel sordomuto, gli tocca le orecchie e dice Effatà, perché le tue orecchie si possono aprire, tu possa ricevere l'udito per poter ascoltare la parola di Dio, per poterla comprendere. E così anche per la vista, che la nostra vista interiore possa aprirsi per farci vedere l'amore di Dio per noi e l'amore di Gesù per noi. Se noi riuscissimo a vedere quanto è grande questo amore, quanto è immenso, quanto è gratuito, quanto è incondizionato, quanto è capace di trasformare e di saziare ogni aspetto della nostra esistenza. Ma noi supplicheremmo dalla mattina alla sera. Questo che io vi dico è talmente importante e talmente vero che c'è una corrente di spiritualità della Chiesa orientale e gli ortodossi che ha sviluppato tutto un sistema spirituale che si chiama l'esicasmo e che è fondato sull'invocazione del nome. Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me. È quello che è detto qui. Quelli camminavano avanti, lo rimproveravano, e gli gridava più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Questa è la preghiera che è al centro della spiritualità di questi monaci orientali che dedicano tutta la vita a invocare questo nome. E i grandi santi dell'ortodossia ci dicono che questa invocazione ha il potere di distruggere tutti i pensieri negativi che sorgono nella nostra mente. Ha il potere di scacciare i demoni. Perché nel Vangelo si dice che appena Gesù arrivava, vi ricordate? Appena Gesù arrivava, subito i demoni si impaurivano. Allora invocare il nome di Gesù significa fare in modo che Gesù entri nel nostro cuore e immediatamente tutti i demoni fuggono via. Capite? Cioè non dobbiamo combattere noi contro i nostri nemici interiori. Dobbiamo fare in modo che Gesù combatta in noi e per noi. Perché è solo Lui che ha il potere di allontanare i pensieri malvagi. Perché poi non c'è solo il demonio come forza fisica, ma anche tutti i pensieri malvagi. Perché sono demoni i pensieri malvagi? Perché ci allontanano da Dio. Vi ricordate che cosa ha detto Gesù a San Pietro? Va via da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Un pensiero malvagio che Gesù ha identificato con il demonio. Eppure era un pensiero buono, Signore, no, non morire, non avvenga che tu muoia. È un pensiero, ma più buono di così, non vi sembra? Quanti ne abbiamo noi di questi pensieri dalla mattina alla sera, pensieri buoni? Ma come Gesù? Ma tu permetti questo, fai questo, tutto buono. Agli occhi di Dio era il pensiero satanico. Ecco perché ci serve la luce spirituale. Ecco perché ci serve la capacità di vedere. E questa capacità di vedere sempre più in profondità non si esaurisce mai. Io voglio farvi una piccola confidenza, voglio testimoniare la verità di quello che sto dicendo. Molti di voi sanno che quando io ho letto per la prima volta il Vangelo sono stato letteralmente travolto. Questo è successo nel 1973, quindi sono passati 44 anni. E in questi 44 anni quante volte ho letto il Vangelo? Almeno 40 volte. Una diecina di giorni fa ho ripreso di nuovo il Vangelo in mano, cominciando dall'inizio, e la prima parola che Gesù ha detto, secondo il Vangelo di San Marco, Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e cominciò a dire: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ma io in quel momento ho capito, in un modo completamente nuovo e diverso dalle volte precedenti, la profondità di questa dichiarazione. Il tempo è compiuto. Basterebbe solo questo versetto per metterti in relazione diversa con il Signore. E non è un insegnante, non è un maestro. È uno che sa e può, il tempo è compiuto. Che tra l'altro lo dice solamente Marco. Allora noi siamo in questo tempo, in questa pienezza. Infatti San Paolo nella lettera ai Galati dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge. Cioè noi non ci rendiamo conto di che cosa è successo. Non ci rendiamo conto della realtà in cui noi viviamo. Noi siamo come quelli, quando dice Gesù, così avverrà come ai tempi di Noè. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, prendevano moglie e non si accorsero di nulla. Ma anche noi che veniamo in chiesa, anche noi che cerchiamo il Signore, la maggior parte del nostro tempo la viviamo così, senza questa urgenza escatologica, senza questa consapevolezza che Gesù sta passando nella nostra vita per risolverla, come l'ha risolta per il cieco. Noi siamo come là, mangiavano, bevevano, compravano. Quante volte quando facevo certi inviti, no, non posso perché dobbiamo andare qua, e non posso perché dobbiamo fare questo. Sì, capita che a volte le cose non si possono fare, ci sono anche degli impegni, per carità, ma quando questi impegni cominciano a essere un po' tanti, un po' persistenti, quando questi impegni cominciano a sottrarre molta della nostra vita, capite che rischiamo appunto di trovarci in quella situazione là. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano e non si accorsero di nulla. Che San Paolo dice: il Signore tornerà come folgore nel cielo, in un attimo, in un baleno. E chi è pronto è pronto, e chi non è pronto non è pronto. Verrà come folgore, eh? E allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci dia questa luce. Noi ci vediamo, ma che cosa vediamo? Vediamo quattro cose intorno a noi. Vediamo quattro case, quattro strade, degli alberi. Ma non è che vediamo molto, anche fisicamente. Vediamo giusto quattro cose. Ecco, chiediamo al Signore che ci dia quella luce, che ci faccia vedere prima di tutto qual è la straordinaria grandezza del Signore, dice San Paolo. Qual è la grandezza della nostra chiamata? Qual è la potenza salvifica, risolutiva, liberante di Gesù?